Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi siamo fortunati e ringrazio da subito il nostro amico Michele Boato, cui ho chiesto che titolo dare, perché le cose sono molto gravi e molto difficili a livello internazionale, ma anche a livello locale mi pare che le situazioni di difficoltà e i problemi che emergono non finiscono mai, anche nelle più normali operazioni che dovrebbero essere fatte, ma che invece attendono sempre nuove ci danno sempre nuove sorprese, in particolare proprio per la gestione dell'ambiente e del rapporto tra cittadini e potere a qualsiasi livello. Allora, Michele, grazie che sei venuto. E ti ho chiesto che titolo dare, mi hai dato una risposta che può valere per Venezia, ma può valere anche per Padova, può valere per qualsiasi posto dove abitiamo. Allora, partiamo immediatamente e affronta subito che città vogliamo.
Ciao a tutti. Si sente?
Sì, benissimo.
Ogni due sabati, anche ieri l'altro, davanti al municipio di Mestre, noi facciamo un presidio ormai dal 2 agosto scorso, chiedendoci cosa aspetta il nostro sindaco a dare le dimissioni. Ne abbiamo parlato quella volta già qui in radio, facevo una cifra di tangenti, una cifra bassa, 80.000 euro. Qualcuno ha telefonato dicendo come ti permetti, non è chiaro, eccetera. Poi sui giornali qualche giorno dopo è uscita fuori che la richiesta della magistratura erano 400.000 euro di danni, di tangenti, che un assessore di questa giunta, Brugnaro, l'assessore Boraso, si faceva dare negli anni dai vari imprenditori per portare avanti i loro progetti. Qualche volta potevano anche essere giusti, qualche volta erano sbagliati, sta di fatto che venivano foraggiati. E la cosa più grave che si sono scoperte poi dagli atti che sono usciti degli interrogatori è che la quasi totalità dei dirigenti del comune ci stavano, quasi totalità. E ci sono stati pochissimi che hanno detto che si sono rifiutati e non sono stati smentiti, perché gli altri hanno detto sì, sì signore, e hanno preso anche probabilmente, o forse chi lo sa, un po' di questi soldini. Certamente li ha presi l'assessore, certamente lo sapeva il sindaco, perché gli ha detto: ma mi dicono che tu prendi i soldi, ma sei matto, stai attento a non parlare al telefono. Invece che buttarlo fuori, invece che denunciarlo alla magistratura, lo ha tenuto e gli ha dato i consigli per non farsi prendere. Quindi un bel tipo di collaborazione che adesso in questo momento, infatti, avete visto, qualcuno ha visto, qualcuno non ha visto, perché i giornali non è che arrivano fuori tanto dalla provincia, che non è stato più indagato il sindaco e tutta la sua parte dirigenziale forte, ma sono stati rinviati a giudizio. Cioè c'è stato un altro giudice, non solo quello che stava facendo le che prima i carabinieri e la Guardia di Finanza faceva le indagini, che ha dichiarato sì, ma le prove sono sufficienti, adesso andiamo a processo, è un rinvio a giudizio. Quindi noi chiediamo questo, solo che nello striscione sotto questa prima domanda c'è la seconda, dice ma che città vogliamo, perché non vogliamo cadere dalla padella alla brace, perché non è che prima erano tutti santi, hanno fatto tutto perfettamente. Abbiamo visto anche col Mose, no? Sindaco di centrosinistra, che è cascata la giunta, perché anche lì non solo tangenti, ma anche proprio sbagli veramente colossali. Insomma, io ne ho parlato, pare che ne abbia parlato anche l'ingegner Di Tella in questa radio, forse no, non lo so, comunque uno dei nostri più validi collaboratori, che è espertissimo in,
parla un po' più forte se vuoi,
espertissimo sulle questioni del mare, ha detto dall'inizio ma siete matti, aprire il Mose contro la marea, cioè alzare le barriere contro marea, ci vuole una quantità di spese enormi di palificazione, infatti sono state fatte un disastro sotto la laguna, fatelo almeno alzare dalla marea montante, costa la metà e c'è metà di scasso del sottosuolo. Ebbene, il fatto che costasse la metà non andava bene a loro signori, perché metà costi vuol dire metà tangenti. Questo poi lo hanno portato a processo, ha vinto ovviamente il processo, ma il progetto è andato avanti e adesso in questo momento col Mose vediamo che sì, si riesce quando ci sono le alte maree a bloccare l'acqua, ma con le medie basse tante volte l'acqua arriva lo stesso, perché non lo alzano, perché alzarlo oggi costa una barca di soldi e nessuno sa chi pagherà questi soldi, perché si fa un conto che manutenzione e gestione del Mose costerà all'anno 100 milioni di euro, cioè una cosa spropositata. Siamo a comuni che vanno in dissesto per 2 milioni di euro, non per 100 milioni. E qui tranquillamente si dice che un progetto è sbagliato, ma dobbiamo tenerlo in piedi giustamente, perché altrimenti la città va sotto, e stiamo continuando a pagare i danni. Hanno speso già 6 miliardi di euro per farlo, e adesso c'è il problema di gestirlo, perché la gestione è costosissima. Perché costosissima? Perché si sapeva che fare una diga sotto voleva dire metterla a repentaglio di tutte le incrostazioni, di tutti i danni che sotto il mare normalmente nascono, e poi anche la gestione, l'alzarlo, il tenerlo, ha un costo enorme di personale e così via. Questo era per dire uno dei problemi, che non è neanche in questo momento il problema più sentito dalla popolazione, per cui in realtà se tu fai le assemblee in questo momento a Venezia, i problemi sono due altri. Uno è l'invasione turistica. Avete visto le centinaia di migliaia di persone che fanno venire e continuano a far venire? Avete visto le foto di migliaia di persone assiepate che sono sulle rive del Canal Grande? Fra l'altro quasi tutte senza maschera, perché le maschere sono una su mille, te le fanno vedere in televisione, ma se tu guardi quelle foto che sono uscite sui giornali, vedevi che erano tutti senza maschera, erano tutti lì fermi, bloccati, ad aspettare nulla, il nulla, e fanno arrivare la gente e i cittadini, i veneziani, o scappano o si chiudono in casa, non è più casa nostra, non è più città nostra, è diventata una Veneland, che fa concorrenza a Gardaland, vince su Gardaland perché le quantità sono 100 volte più grandi, e i cittadini non esistono più, tutto in funzione soltanto del dio denaro, dei soldi che arrivano, e non della gente che ci abita. Questa è la seconda perla che sto così enumerando dopo il Mose, il turismo, e la terza è la casa, che è legata a questa, perché questo turismo sta dilagando nelle abitazioni, per cui appena un affitto scade, appena c'è una casa libera, quella casa non va più in affitto per gli abitanti o per le giovani o per gli anziani, per chiunque sia che vuole abitarci, ma va nelle agenzie del turismo o anche privati di turismo, di mordi e fuggi, due giorni, tre giorni, perché ovviamente i guadagni sono enormi E tutto questo fa sì che ancora di più ogni anno crescono le fughe dalla città. Voi sapete che ogni anno in media Venezia perde 900 abitanti, ma li perde anche Mestre. Perché tutto questo, io abito a Mestre, si sta spostando pesantemente anche a Mestre. Cioè anche a Mestre non si trova più una casa in affitto. Solo affitti brevi, 2 giorni, 3 giorni, al massimo 1 mese. Ma con cifre spropositate, 1 mese, un affitto di 1 mese, una volta una casa, tu dici, vabbè, pago quei 300, 400 euro. Ma se tu cominci a domandare 1000 euro... 1500 euro basta, è uno stipendio, o addirittura non basta neppure lo stipendio. Per cui in questo momento ecco che anche Mestre si aggiunge a questo esodo e diventano in totale più di 1500 abitanti in meno del comune, che Mestre è nel comune di Venezia, e si va a cercare casa fuori, a Marcon, a Mogliano, se si trova, perché diventa sempre più un problema e sempre più gli affitti crescono, perché quando c'è la domanda che cresce, ovviamente, ecco che la legge del mercato fa crescere anche il prezzo. Questo è il terzo tema, il tema della casa. Sono già state fatte ultimamente 3 assemblee su questa cosa, c'è un regolamento proposto per bloccare, c'è stato 2 anni fa, per fortuna, un deputato Pelicani, figlio del Gianni Pelicani, che ha fatto passare un miracolo, un emendamento per cui il Comune di Venezia può, unico in Italia, gestire questo problema, si chiama emendamento Pelicani proprio, ma non lo sta facendo. Non lo sta usando perché evidentemente i gruppi di affari, in questo caso degli immobiliari, in altri casi sono altri gruppi di affari, come sul Moto Ondoso sono i guidatori dei taxi, oppure eccetera eccetera, che rovinano la laguna e fanno spesso anche danni fisici addirittura, ma i gruppi di affari, siano essi immobiliari o siano essi albergatori, commercianti eccetera, assolutamente sono più potenti, stravincono nel rapporto con la giunta, la nostra giunta, con gli assessori che viene là, e l'assessore urbanistica chiaramente dice, di fronte a tutti sfrontatamente, vengono avanti i privati, ci dicono che progetti vogliono fare, noi siamo qui per dare una mano a loro, non per dare una mano al bene comune, alla città, non per avere un progetto di che città vogliamo, no, per aiutare gli affari di chi si fa avanti. Vi ricordate qualche anno fa quel signore che è morto nel 2020, eravamo nel 2012, quel Piero Cardin, che lì si fa chiamare in Francia Pierre Cardin, il grande modista eccetera, che voleva fare addirittura 3 grattacieli alti 250 metri in riva alla laguna. Ve lo ricordate bene? Lui aveva già il consenso del comune, della provincia, della regione di Zaia, dei ministri dell'ambiente, dei beni. Per fortuna c'è stato un dirigente dei beni ambientali locale che ha detto no, qui ci sono assolutamente dei vincoli e non si può fare. Ebbene, hanno scomodato persino il Presidente della Repubblica, questa è una piccola vergogna che gli è rimasta nel suo pedigree, non ne ha tante, ma questa ce l'ha, il nostro Presidente. Ebbene, hanno scomodato persino lui, erano tutti in blocco per fare l'affare, e quell'affare doveva portare, come al solito, 4.500 posti di lavoro, doveva risolvere tutto il problema del disinquinamento di Marghera, doveva creare un parco enorme, doveva, poi sono andati al dunque e si sono accorti che era tutto un bluff, che si giocava tutto sull'avere l'autorizzazione, dicendo che avrebbero dato 20 milioni di anticipo al comune per comprare i terreni, ma non li avevano, hanno proposto 800 mila euro ed è crollato tutto qui, tutto su questo piccolo gioco. Eravamo una quindicina di anni fa, c'era il sindaco Orsoni, appunto, anche lui, anche su quello ha fatto la sua brutta figura, ma l'ha fatta Zaia e l'hanno fatta tutti gli altri, la gran parte, devo dire, non tutti, ma la gran parte del consiglio comunale che gli dava ascolto. Noi come al solito eravamo i grilli parlanti, no? Noi che dicevamo ma guardate che questa, fare questa cosa vuol dire andare a 2 volte e mezzo il campanile di San Marco, quando a Venezia da sempre si è detto che neanche gli altri campanili potevano superare quello di San... Immaginarsi le case. Le case a Venezia sono tutte al massimo di 3-4 piani, a parte nel ghetto che hanno messo gli ebrei lì, c'erano i 5, forse anche i 6 piani in qualche casa, a parte lì. E a Mestre lo stesso era rimasto un limite che più o meno era ai 10 piani. 10 piani per 3 metri sono 30, 40 metri, non sono 250 metri. Ecco, questa cosa qua è, un'altra volta erano i soldi che giravano, che dovevano girare, e la proposta di far arrivare lì anche il tram. Poi il tram ha detto no, non ci interessa, la proposta di fare... Il disinquinamento, la bonifica. Poi a un certo punto il nipote di questo Cardin, che era architetto, che forse è il giovane lui, ha detto no, ma questo non è compito nostro, e via via hanno capito che era tutto un bluff, purché arrivasse l'autorizzazione e andassero su per vendere questi mega 66 piani di appartamenti, ristoranti, alberghi, commerci, uffici, a venderli ovviamente a prezzi sbalorditivi, perché il costo di produzione di quelle trattorie era sbalorditiva, era 1,5 miliardi più o meno a spanne pensato, e quindi sicuramente i prezzi sarebbero stati di milioni di euro per ogni appartamento. Questo per dire come noi siamo continuamente alla difesa del bene comune. Sto dicendo una ventina di associazioni che vanno da quelle che difendono il verde come Amico Albero, a quelle che difendono l'urbanistica e la città come appunto Urbanistica Democratica, WWF, Italia Nostra, soprattutto Italia Nostra da sempre, eccetera, a tante altre piccole associazioni anche locali che nei vari quartieri o sestieri come San Piero di Castello, che hanno impedito lo sfratto di una decina di famiglie per far arrivare, l'hanno impedito, hanno vinto, abbiamo fatto assieme la battaglia per far arrivare come al solito un resort di francesi, eccetera, eccetera, con la scusa dello studio, dell'ospitalità, in realtà era un altro albergo, e così a Canareggi, e così un po' in tutta Mestre, dove in ogni quartiere nel frattempo sono sorti ad Altobello, a Via Piave, a Cipressina, sono sorti quartieri, comitati, che spesso e volentieri si mettono assieme, fanno anche delle grandi, grandissime iniziative, ma normalmente difendono casa loro, insomma, no? Quando si dice no nel mio giardino, è giusto, no nel mio giardino, cioè io lo difendo il mio giardino, no che tu vuoi venire qua e ti dici ma cosa fai, sei un egoista, no, io difendo proprio il mio giardino, che in quel caso è il mio quartiere, che in quel caso è la mia piazza, oppure insomma la mia città. Questa è la situazione un po' in negativo. In positivo, quello che sta dicendo è che questi comitati non sono ognuno per conto loro, hanno una matrice forte, anche se nascono spontaneamente, anche se spesso nascono quasi per caso, però poi chiedono l'aiuto e perciò si crea una rete. Faccio l'esempio più grosso attuale a Mestre. Si chiama fotovoltaico. Ma come, siete contro il fotovoltaico? No, siamo contro al fotovoltaico che vogliono fare su 12 ettari, per esempio, in un quartiere di Mestre, Casolaro, sopra l'agricoltura, distruggendo campi che sono assolutamente produttivi e portano ossigeno e non sono per niente pieni di inquinamento, per nulla. E la stessa cosa in un'isola della Laguna, Sant'Erasmo. Abbiamo scoperto quasi per caso. E poi ancora a Tessera, perché il signor Marchi, il padrone dell'aeroporto, che vuole fare l'ampliamento dell'aeroporto, ha già previsto comunque di far funzionare l'aeroporto, da buon ecologista, con uno sterminio 40-50 ettari di fotovoltaico, ettari, cioè agricoltura, nella zona di Altino, tra l'altro zona archeologica. E poi abbiamo scoperto che anche a Mogliano c'è un progetto simile, e poi in un altro quartiere di Mestre, a Campalto, ne abbiamo già 5 davanti. E quindi ecco che c'è già stata una marcia ultimamente che ha portato un quartiere e anche il sindaco, questa volta, grazie, una volta tanto, a dire che erano contrari, però nessun documento, nessuna decisione, per cui i loro signori vogliono continuare ad andare avanti. Questa cosa sta succedendo in particolare a Mestre e a Cassolaro, e dicano in regione la valutazione di impatto ambientale, vedrete, sarà positiva, casomai ridurremo il numero degli ettari, casomai, ma vogliono continuare a occupare suolo con una cosa che invece noi da 3 anni con l'ingegner Franco Rigosi, ingegnere chimico che ha lavorato su Marghera per 40 anni, ha detto ci sono 110 ettari abbandonati e inquinati a Marghera, lì fate pure un parco fotovoltaico, perché lì non volete, non avete i soldi, nessuno vuole farlo, non volete fare la bonifica, almeno si utilizzino questi ettari, sono tanti, 110 ettari sono tanti, sono come 200 campi da calcio, tanto per capirci, insomma, questi ettari diventino un parco fotovoltaico. Ebbene, questa proposta fatta da noi, dall'associazione, dall'Eco Istituto del Veneto, allora lo studio era stato fatto con l'Eco Istituto del Veneto, insieme portata avanti da tante altre associazioni, alcune le ho già nominate, altre si sono aggiunte, eccetera. Ebbene, neanche risposto il comune, non come se tu non esistessi, altro che democrazia, altro che partecipazione. Noi facciamo delle proposte serissime, perché questa è serissima, e lor signori, ma per che motivo? Perché lì non c'è niente evidentemente da guadagnare. Evidentemente non c'è un privato che ha detto faccio il progetto io. Capitasse che l'ENI vuol farlo, ecco che allora, ecco che il comune si metterebbe subito in marcia e comincerebbe a muoversi. Ma siccome non c'è l'ENI, ci sono questi 4 scalcagnati di cittadini, ma cosa vogliono sti cittadini? Ma cosa ne sanno? Ma chi sono? Anche se sono informatissimi con gli ingegneri e i fisici che danno consulenza, non importa, non fanno parte di chi deve tagliare una fetta di torta o 2 o 3 fette di torta, come abbiamo visto in questi anni. Allora noi stiamo diventando sempre più arrabbiati, ogni 2 sabati ci mettiamo davanti al municipio, anche questo ultimo sabato abbiamo fatto anche addirittura un teatro con Gigio Brunello di marionette, dove erano in maschera il sindaco e il suo assessore che se la giocavano e se la ridevano. Ebbene, la gente l'ha visti, sono andati anche su Antenna 3, qualcuno li avrà visti sabato sera su Antenna 3, il servizio è stato fatto perfetto, perché per fortuna ogni tanto qualche buco nell'informazione, come in questo momento a Radio Cooperativa qualche buco c'è. Non tanti, per la verità, però qualcuno c'è ogni tanto, e noi cerchiamo di usarli per far capire alla gente che è ora di cambiare, ma soprattutto non devono tornare al governo, per esempio, di Venezia, quelli che hanno già fatto danni in passato, che non ci vengano a proporre gente che già ha, che so, distrutto il parco di via Pio Decimo o fatto quel progetto che si chiamava Tessera City, su cui Brugnaro adesso sta facendo questa porcheria che chiama Bosco dello Sport, che è un palazzetto per la sua Reier, va bene, con i soldi pubblici, 100 milioni venuti dal governo, dai suoi amici, perché dall'Europa non è riuscito a farsi ridarli, li abbiamo bloccati, con la scusa di risanare una zona che invece non è da risanare perché è agricoltura, ma adesso sta facendo. Ebbene, quel progetto era partito con la giunta in cui c'erano gli assessori Rossi e Verdi, e mi ricordo che ci gridavano perché facevamo lo sciopero della fame. Ho fatto 21 giorni di digiuno quella volta contro questo progetto di Tessera City, ma sono venuti lì a dirci siamo noi che comandiamo, voi statevene a casa, gli stessi che vorrebbero adesso dare l'alternativa. E perciò coi cittadini diciamo attenzione, buttiamo via questa marmaglia di destra, ma non facciamo arrivare una marmaglia simile che si dice di sinistra, ma di sinistra non ha niente. Dobbiamo tirar fuori le persone per bene, e ci sono tra i cittadini nell'ambito democratico, fra i civici eccetera, e ci sono, e facciamo finalmente funzionare per esempio quello che quando è arrivato Brugnaro ha cancellato: il forum del verde, il forum degli animali e il forum sanità, dove una volta al mese i cittadini che volevano si potevano confrontare direttamente con l'assessore del tema e con i suoi tecnici. Aboliti, eppure abolite tutti i poteri delle municipalità, dei quartieri. 6 municipalità che sono senza nessun potere, possono solo fare dei pareri non obbligatori, ma non vincolanti. Cioè, puoi dire benissimo che una cosa è sbagliata, ma tanto il comune non è vincolato per nulla al tuo parere. Questo è quello che hanno fatto appena sono arrivati questi signori di Brugnaro nel 2015 e che noi vogliamo ovviamente spazzar via, ripristinando i poteri dei quartieri, facendoli funzionare con la popolazione e magari facendo sistematicamente delle assemblee, dei sondaggi, perché anche i sondaggi possono servire benissimo per far esprimere la popolazione, anche quella che magari non riesce a partecipare di più direttamente. Faccio l'esempio di un sondaggio: l'anno scorso, quando hanno messo questo ticket, abbiamo pagato di tasca nostra come consumatori, come associazione dei consumatori, un sondaggio, va bene, in cui sono state consultate centinaia di persone, metà di Mestre e metà di Venezia. Questo sondaggio chiedeva se secondo loro questo ticket risolveva il problema dei turisti. Voi sapete che non ha risolto nulla, anzi sono aumentati nei giorni del ticket, sono aumentati i turisti e davano sti 5 euro volentieri dicendo che bene, così possiamo fare anche un po' i padroni in città, abbiamo pagato il biglietto, quindi possiamo, eccetera. E il 90% delle risposte, che erano risposte fatte, un sondaggio fatto da una società di sondaggi, una società quella per cui si lavora con i giornali quando fanno i sondaggi politici, eccetera, vanno da queste società, siamo andati da queste e perciò abbiamo pagato i nostri bei soldi, insomma qualche migliaia di euro, ma l'abbiamo fatto volentieri perché poi abbiamo reso pubblico il fatto che il 90%, per l'esattezza 89% della popolazione di Venezia è contraria al ticket, perché non risolve niente, sono solo soldi che il comune si incamera e fa imbestialire i residenti, perché se devono chiamare un amico a casa devono fare sulla smart control room, devono dire chi è, perché viene, quando viene e dare tutti i dati. Cioè addirittura io ho fatto un esposto al garante della privacy proprio su questo, addirittura violando la privacy delle persone. Devi dire se devi andare in ospedale, dove vai, se devi per non pagare il ticket, oppure pagando il ticket comunque devi dire tutte queste cose. Quindi una raccolta di centinaia di migliaia di dati che poi sapete dove vanno? Vanno in una società che li elabora in Canada, perché così è fuori dell'Unione Europea e non deve sottostare alle leggi della privacy che sono vincolanti nell'Unione Europea. E questo era per dire come un sondaggio che abbiamo fatto, va bene, fa esprimere la popolazione, ma naturalmente loro signori hanno detto sì, vabbè, ma siamo solo all'inizio, è vero, non ha funzionato, sì è vero, addirittura sono aumentati i turisti, però abbiamo incamerato 2 milioni di euro, ma allora vuoi far cassa o vuoi gestire il turismo? Ma siamo impazziti, cioè ci fai vedere che il ticket è servito perché hai incamerato un milione in più di quello che hai speso, perché hai speso un milione per mettere in piedi l'ambaradan e invece ne hai incamerato uno in più. Ma dai, questa è la situazione. Adesso si riproporrà fra un mese, perché il 25 aprile ripartono, anzi il 18 aprile ripartono col ticket. Noi naturalmente stiamo organizzando una manifestazione per quel giorno, il giorno dopo, il primo o il secondo giorno, ma sappiamo che con questa gente è come se tu neanche esistessi, non esisti proprio, tu non sei nessuno, non sei amico degli amici. Hai sponsorizzato la Reier? No, e allora perché parli? Quando un impresario andava da Bonaso e gli chiedeva un aiuto e il dirigente magari diceva, ma forse, questo è verbale, non sto dicendo una cosa che mi immagino, è a verbale dell'interrogazione, ma forse sarebbe bene che magari un po' di sponsorizzazione alla squadra del sindaco, alla Reier, la facesse, magari così le cose potrebbero andare meglio. Ecco, questa è una descrizione. Io sono invece comunque sempre attivo e ottimista con le nostre associazioni. Noi poi a livello di lista civica ci chiamiamo ABC, Ambiente Bene Comune, assieme ce n'è un'altra lista civica che assieme abbiamo espresso anche un consigliere comunale, Andrea Martini, che si chiama Tutta la città insieme, e ne sta nascendo altre che si mettono assieme, ci mettiamo assieme e vogliamo che tutto questo che sto dicendo cambi, cambi veramente. Ma perché volete cambiare? Perché vogliamo un po' di pulizia, cioè di onestà. Vogliamo un po' di competenze, no? Di gente che va lì solo perché sono amici degli amici, e vogliamo un po' di democrazia soprattutto, cioè che la gente venga ascoltata, che possa dire, che ci sia il modo. Non c'è nessun modo per la popolazione di partecipare, di solo stare zitti ad ascoltare, ma non ci va nessuno ovviamente, un consiglio comunale dove fanno i loro discorsi, tanto per farli, tanto si sa che comunque c'è la maggioranza del partito del sindaco, che in questo momento è straboccante, e quindi qualsiasi cosa dice, quindi neanche intervengono solo le opposizioni, e il sindaco si mette a ridere quando con loro parlano, e alla fine votano senza neanche dire perché votano. Sono sempre d'accordo, perché tanto quella è la mangiatoia e lì si deve mangiare.
Allora, hai fatto un quadro abbastanza impegnativo, mi pare di aver capito, ed è interessante anche che ci sia sempre questa grinta e questa capacità di ripartire se occorre e di non lasciar perdere le situazioni. Volevo domandarti, ho visto pochi giorni fa una foto con le paratie, non so come si chiamano,
del Mose.
Sì. Visto che c'è un sacco di problemi anche là.
Sì, appunto, perché non so, stando sempre sott'acqua, ci sono,
si incrostano,
ma lo aveva detto allora già l'ingegnere socialista.
Vitella.
Ma a parte Di Tella, che diciamo è visto male perché è un amico nostro, anche se non è un ambientalista, lui è un tecnico proprio, ma lo aveva detto un assessore che poi è diventato deputato dei socialisti, Mazzoler, ingegnere, ha detto: guardate che è sbagliato il progetto anche per questo, non potete tenere sotto questa
acqua.
Roba, alla fine costerà l'ira di Dio, e se se ne rompe una, basta che ne rompa una, non funzionano tutte le altre, perché lì dentro passa l'acqua, capito? Anzi, è pericoloso, perché quell'acqua diventa fortissima, perché se ne apri una sola,
certo,
entra l'acqua, forza. Ma entra come un fiume,
certo.
Non entra lentamente come certo. Entrerebbe se fosse tutto basso. Vazzoler l'aveva detto dall'inizio. Non lo avevo citato prima perché Di Tella aveva spiegato: ma vabbè, se proprio volete farlo, almeno fatele alzare a favore della corrente, almeno fate quello. E lo hanno denunciato, Mazzoler non l'hanno denunciato perché faceva parte dei partiti di maggioranza e quindi non si denunciano fra di loro. E poi Mazzacurati, avete visto la quantità di milioni che si è portato via, che si è rubato in America, eccetera eccetera. E poi adesso è morto anche lui, pace all'anima sua, come diceva Totò, no? C'è la livella, poi alla fine non si riportano in tombo quei soldi, se muoiono tutti, e noi come agli altri aspettiamo sulla riva del fiume che passino. Però deve cambiare la situazione. Anche il Mose, la gente dice: vabbè, almeno che funzioni. È giusto, almeno che funzioni, con tutta la marea di soldi che ci hanno rubato per farli, almeno che funzioni. Però se, come continua a dire il Nobel dell'acqua che ha parlato anche l'altro giorno, che adesso gli hanno dato anche una funzione a Venezia, se nell'arco di 50 anni, 70 anni, l'Adriatico è il mare al mondo che crescerà di più, sembra un metro, lui dice un metro, sta crescendo sempre, ma cresce in questo momento molto meno di quello che stiamo dicendo, sta crescendo di millimetri, non di metri in questo momento. Ma se a un certo punto, come ci hanno fatto vedere, crollano queste situazioni dell'Antartide, dell'Artide, della Groenlandia e del permafrost che praticamente si scioglie e fa uscire l'altro metano, se tutta questa cosa a un certo punto avrà una precipitazione, oggi la situazione è in pericolo e si alzano le dighe molto di più di quello che si sarebbero alzate quando loro prevedevano di alzarle una o due volte all'anno, quando l'hanno progettato, cioè vent'anni fa. Adesso si alzano 10, 15, 20 volte all'anno. Quindi, ma alla fine si prevede di alzarle 150 volte all'anno. Cioè sempre, cioè è finita. Quella non è più una situazione gestita, no? Allora l'alternativa che da sempre abbiamo detto era stringere le bocche di porto, a alzare i fondali dei canali, alzare tutte le parti di Venezia che sono alzabili. Alcune sono state alzate, ma altre no. Piazza San Marco è ancora giù. Alzare addirittura intere quote di... perché qui c'è un discorso da studiare molto, molto, molto difficile, addirittura di sollevamento di intere zone, non soltanto dell'attorno alle isole, cioè di alzare fisicamente, mettendo pietre, il bordo delle isole, ma di alzare insufflando sotto dei liquidi in maniera che torni ad alzarsi quello che per esempio è stato tolto con l'acqua di Marghera. 13 centimetri sono stati si sono abbassati negli anni 60 proprio perché il petrolchimico aveva bisogno di una enormità di acqua e ha fatto crollare sotto le valde freatiche di 13 centimetri. E quindi il discorso è ricostruiamo questa situazione, ma attenzione perché ci sono anche altre cose da fare, come l'espansione della marea nel Valle d'Aprile, insomma tutte le cose che mio fratello Stefano per 50 anni ha continuato a dire, ci ha lasciato l'anno scorso, ma adesso uscirà anche gli atti di tutto quello che ha fatto in questo caso, e che continuamente il Consorzio Venezia Nuova, Mazzacurati, la banda della Fiat e la banda di De Michelis e quella di tutta la gente che stava con loro, va bene, Galan in testa, ha ignorato perché c'era da fare comunque l'affare Mose. Eh no, signori. C'è una città da salvare, non solo un giocattolo che tutto il mondo ce lo invidierà, ma non è vero, perché già Rotterdam aveva le sue dighe, solo che le sue dighe non sono sott'acqua, sono delle dighe alte che girano e chiudono, punto e basta, e costavano un decimo. Allora se costano un decimo l'affare non si faceva più, non si faceva più. E quando Cacciari fece, prima che cominciassero i lavori del Mose, eccetera, siamo alla fine degli anni 90, fece fare uno studio, una commissione con tutti i progetti alternativi, un concorso. Il Mose è arrivato quasi ultimo in quel concorso lì, e prime sono arrivate una serie di altri progetti che costavano molto meno, erano molto più semplici. Ne ho detto uno adesso, no? Queste dighe che si chiudono, ne posso dire un altro.
Ma allora non ha avuto Tour d'Italia neanche lui?
No. Allora la domanda è se non l'ha voluta avere o se non l'ha avuta, perché dietro a lui c'erano dei signori come Prodi invece che stavano negli affari. Attenzione, perché non era solo Berlusconi, era Di Pietro e Prodi erano in questo giro di affari. Di Pietro era il ministro dei lavori pubblici, Prodi presidente del Consiglio, quindi è Prodi che ha bloccato Maria Rosa Vittadini quando presidente della Commissione Via ha bloccato il Mose a Roma dicendo queste cose che sto dicendo io adesso. Perché non c'era l'alternativa, perché non erano messi a confronto progetti alternativi. È Prodi che ha vietato a due ministri, la Melandri e la Rosi Bindi e Ronchi, di partecipare addirittura al comitatone assumendosi lui i loro voti per far passare il Mose. Attenzione, tanto per capirci, che poi è arrivato Berlusconi. Allora adesso si dice è colpa di Berlusconi, ma non si dice neanche più perché ormai è stato cancellato tutto. No, signori, c'erano Prodi, Di Pietro, e Cacciari andava lì con l'ingegner di Tella, se l'è portato lui a Roma e non gli hanno permesso di far parlare l'ingegner di Tella a Roma nella commissione, non gliel'hanno permesso, è tornato a casa in silenzio, e lì si è capito che l'affare era veramente concluso, l'avevano concluso, hanno tagliato le gambe alla Maria Rosa Vittadini e hanno azzittito totalmente di Tella. Questo era per dire come vanno le cose, perciò io dico stiamo attenti a non cadere dalla padella alla brace, stiamo molto attenti, perché lor signori hanno fatto dei giochi con l'accordo B&B, Berlusconi e quello che ho detto prima, come si chiama? Ho detto Draghi? Ho detto Draghi?
No,
o...
non hai detto Draghi.
Ho detto...
Berlusconi e cosa? Il presidente?
Sì, va bene, non mi
Prodi.
Prodi. BNP, ho sbagliato, non BNP, BNP, Berlusconi e Prodi, anzi PNB, perché prima Prodi e poi Berlusconi, di seguito, uno di seguito all'altro, con continuità, perché il furbo che si è fatto beccare con le tangenti è l'ultimo della ruota, quello il più scemo, no? L'ingegner Mazzacurati, eccetera. Gli altri dietro non hanno cambiato nulla, avevano messo in piedi una cosa fuori legge. Il consorzio Venezia Nuova era fuori legge da 10 anni. Da 10 anni, perché l'Unione Europea ha detto non si può avere un consorzio che fa i progetti.
Che poi è stato chiamato CVN,
sì.
E quindi
CVN.
Non sa,
il controllo
non
lo faceva lui, i progetti li faceva lui, non faceva gli appalti, tutto sotto un'unica cappa, una, come si chiama, una cupola, tutto sotto una cupola, come mi hanno detto i carabinieri, perché un giorno i carabinieri mi hanno fermato, ero in regione, lì mi hanno detto: voi parlate di Napoli, voi parlate della Camorra, ma lo sapete che a Venezia è peggio di Napoli, solo che qui è tutta con le cravatte, sono tutti incravatati, sono tutti per bene, è un giro che chiude e paga i giornalisti. Allora si possono fare i nomi di quei singoli giornalisti che si sono tenuti fuori. Paga i magistrati, abbiamo visto addirittura il presidente della Corte dei Conti, abbiamo visto il generale della finanza, pagano l'università, ma ne voglio dire solo uno a un certo punto, l'università di architettura che si fa dare un fracco di milioni per imbellettare il MOSE, per farlo più bello. Ma vi rendete conto? L'università, l'IUAV, che fa un progetto per rendere più bello il MOSE, che è sott'acqua. Vi rendete conto? E sono fiumi di soldi che hanno chiuso, hanno riempito la bocca di centinaia di professori, di giornalisti, di controllori, di politici. Una marea. Non vogliamo fare troppi nomi perché poi... I nomi sono difficili tutti da provare, e ci sono già passato per quei processi. Comunque non sono mai stato condannato in vita mia, una volta li ho vinti tutti, ma bisogna farli poi i processi, quindi è meglio evitarli.
No, capito. Allora, mi pare che in questo momento qui la voce, ma anche i ragionamenti di Michele sono di una... Sono dirompenti, non so come dirlo, ma è la prima volta che ti sento anche con una chiarezza, con nomi e cognomi, così l'hai fatta ancora, ma come quest'oggi è la prima volta che ti sento così ed è un servizio grande. Vedo anche che ti esponi facilmente anche tu davanti agli edifici, e tu, cioè il lavoro di sensibilizzazione non è un lavoro soltanto di qualche volantino o di qualche... videogame o altre cose per televisione o computer, ma è un lavoro di persone, e vedo anche magari pochi, ma le persone là ferme tutta la giornata a chiedere, a parlare e a chiedere anche alla gente di intervenire.
Ci sono questi giovani di Extinction Rebellion molto bravi che ci danno, anche sabato c'erano lì, ci danno una mano, ci sono altri giovani di comitati, e qualche cosa sta nascendo, però molto poco. Questo è un problema. Nelle scuole non passano queste informazioni. È una congiura del silenzio, o si fanno gli scioperi, vanno fuori, ma ormai gli scioperi sono fuori moda. Una volta tanto si può fare una manifestazione, ma i giovani sono tenuti fuori. Io ho dei nipoti che stanno nelle scuole, sia medie inferiori che superiori. Io quando parlo con loro di queste cose sento che mi ascoltano, ma non ne sapevano
niente.
Nessun accenno, nulla. Anche quando va in galera un assessore non si dice. Sono cose, com'è che diceva il fascismo, la politica è una cosa sporca, basta, non si parla, qui non si fa politica. Come qui non si fa politica? La scuola deve educare. Deve far crescere dei cittadini. C'è addirittura una materia che si dovrebbe chiamare educazione civica, che non la fanno mai, mai, al massimo gli leggono tre articoli della Costituzione e non sanno neanche commentarli, ma è lì che
ormai non si dà più neanche la cittadinanza, sai.
Certo. Io credo che dobbiamo fare veramente una grande rivoluzione culturale, prima di tutto. Non violenta.
Ma diventano parole queste qui, capisci?
Dobbiamo farla, perché dobbiamo fargli capire che non siamo scemi. Il 50% della gente non sta più andando a votare, ma ci rendiamo conto. Che vuol dire che non ci credono più, non credono più. 50% della popolazione non ci crede più. Una volta era il 10%, poi il 20%, poi il 30%. Adesso è precipitato al 50%. E sta crescendo, perché te lo dicono tutti. A parte casi particolari, in certe situazioni, in certi comuni dove magari c'è un problema, allora lì scoppia la partecipazione. Ma a parte quello, normalmente diciamo, ma è tutta una magneria, eccetera. Io devo lottare contro questa disaffezione. E la disaffezione si cambia dimostrando che si può ottenere. Io, lo sai, abbiamo fatto un libro che si chiama Quelli delle cause vinte, qualche anno fa.
Sì.
Adesso ne ho fatto un altro che si chiama Non violenza per il bene
per
comune,
per la terra,
insomma, per il bene. Queste cose sono tutti episodi vinti. Quello prima che dicevo di Pierre Cardin, l'abbiamo vinto. Non sono riusciti a farla quella porcheria lì. Eppure erano tutti là. Sembrava impossibile fermarli. Ma quando gli abbiamo detto, ma sapete che per fare questa cosa devono buttare giù addirittura il cavallo, lo conoscete il cavalcavia, maestro Venezia? Lo devono buttare giù e rifarlo nuovo, perché il tipo di situazione prevede questo. E la gente dice, ma dove l'hai letto? L'ho letto sul progetto, ma sui giornali non era uscito. Sui giornali erano usciti solo i rendering, i disegnini di questo bellissimo, questi tre grattacieli, no? Che le femministe chiamano fallocratici, perché sono proprio messi là, sembra, per fare il monumento al maschio, va bene. Allora questo era uno degli esempi, ma lo sapete che lì è zona paludosa, che è pericolosissimo costruirci, e ci vogliono fare una cosa pesantissima, alta 250 metri. Ma l'hanno fatto lo studio geologico? No, non l'hanno fatto, non l'avevano fatto. Hanno scoperto che era tutto inventato, eppure lor signori avevano già detto va bene così, avanti, bellissimo. Leggiamo le parole che spandevano Orsoni, Zaia e persino il Presidente della Repubblica, che dava le spinte perché togliessero quei vincoli che c'erano della sovrintendenza. Togliessero. Ecco, noi abbiamo vinto quella battaglia e ne abbiamo vinte tante altre, per carità, quando buttavano a mare i fanghi della Montedison, 3.600 tonnellate al giorno. L'abbiamo vinta bloccando le navi con le barchette. L'abbiamo vinta al processo, quando il capitano ci ha denunciato per blocco navale, è andato in galera lui per tentato omicidio, perché una delle barche, stavano partendo buttando sotto una delle barche, c'era mio fratello Stefano dentro, tra l'altro, e si sono fermati all'ultimo momento e sono stati condannati loro. Abbiamo vinto in tante occasioni, anche col nucleare, ricordiamoci che, attenzione, abbiamo vinto sul nucleare, ma stanno tornando.
Hai pronunciato una parola adesso che, oltre che di grande attualità, è anche questa è una grande impostura, è un impianto che vogliono portare avanti, anche se cambiano le date, perché prima era dopo, fra 20 anni siamo già dentro,
sì, sì.
Siamo già
a zero emissioni,
e quindi invece che di dire che ancora non sono stati risolti i problemi delle scorie e di tutto il nucleare che si è fermato, invece di parlare di quello che non hanno risolto, continuano a lanciare proposte, sì, che non verranno mai attuate dopo, ma che costano.
Questo del nucleare e questo dell'aumento delle spese militari sono le due questioni nazionali più grandi che abbiamo davanti.
In questo momento.
Attenzione, perché anche i giornali di oggi lo riportano continuamente.
Bisogna fare guerra, bisogna aumentare e poter essere capaci di andare a fare guerra.
Tutti è guerra. Avete sentito la von der Leyen? Armiamoci.
Esattamente.
È diventato lo slogan, gli inglesi, armiamoci, i tedeschi, armiamoci. Ebbene, attenzione, perché per adesso in Italia, grazie a Dio, abbiamo questi due ministri che tirano un po' indietro, no? Uno di Forza Italia e l'altro della Lega, che tirano un po' indietro e dicono no, nessuno l'ha detto, e no, 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 eccetera, eccetera. E per adesso, ma guardate che poi quando il fiume va in piena, questi signori si mettono in coda anche loro e diventano il doppio delle spese militari, altro che sanità, altro che scuola.
E poi tirano fuori balle. Hanno detto che investire sulle armi vuol dire
rilanciare l'economia.
Sì,
esatto.
Ed è una falsità dimostrata.
Perché poi alla fine intanto sono loro signori che ci guadagnano sempre e non la società. E poi guardate, i meccanismi sono tali per cui saranno piccolissime minoranze a guadagnarsi, piccolissime. Ricordiamoci il grande di Emergency, come si chiamava, Gino Strada. Ricordiamocelo quando quella volta andò alla Valsella in Piemonte, portato lì da una operaia, e ha fatto vedere alle 30 operaie di quella fabbrica che cosa stavano producendo. Ci ha fatto vedere il video dei bambini che prendevano questi giocattoli mandati dagli elicotteri, dagli aerei, che erano delle bombe che prendendo in mano scoppiavano e questi perdevano le braccia o morivano addirittura. Quando ha fatto vedere questo, quella fabbrica all'unanimità per mesi ha scioperato sempre più forte fino ad occuparla. E hanno cambiato la produzione alla fine, Valsella. Io credo sia l'esempio più grande questo.
E lì le donne hanno avuto un'importanza enorme, eccezionale.
30 donne che si sono tutte assieme deciso di bloccare la produzione. Ebbene, è però Gino Strada che è partito. Guardate la forza di quest'uomo per dire. Perché lui poteva essere benissimo ricattato, come fanno spesso, ma poi se faccio questo il governo non mi dà più i fondi per fare quest'altro. Ma le abbiamo sentite stessa, il comune mi toglie, bla bla. No, caro, di fronte a queste cose qua non c'è comune, non c'è governo, ma c'è la vita, la tua faccia. La tua faccia. E lui in quel momento se l'è spesa tutta. Io ho fatto questo esempio perché secondo me è magnifico, è un esempio magnifico. Andare lì e invece di fare il discorsetto, portare un video e portare il disastro in quella fabbrica, che quelle donne non lo sapevano, che costruivano dei giocattoli che poi diventavano delle bombe, non lo sapevano. L'hanno scoperto lì, hanno visto, ma quello l'ho fatto io. Quel bambolotto, quell'automobilina, quel giocattoletto, l'ho fatto io. E dentro c'era stato messo l'innescato, perché altrimenti evidentemente si sarebbero ribellate prima, ma nessuno gliel'aveva fatto sapere.
Allora, 049 880 9020, salvo altri problemi che non riesco a capire, perché io ho la possibilità della telefonata, ma non vedo segnali, sia per quanto riguarda il coso. Quindi mi interesserebbe sapere se c'è stato qualcuno, se c'è qualcuno che è in ascolto e se desidera qualcuno telefonare, perché io qui ho tutto in regola da un punto di vista della efficienza della. Eccola qua la telefonata. E allora, strano, perché mi trovo in questo momento, il segnale mio è di apertura sul coso. C'è la telefonata, do subito la cosa. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno. Donaldino, sono Alberto.
Ciao Alberto.
Io, buongiorno, saluto anche il suo ospite, ovviamente. Ho ascoltato la trasmissione fin dall'inizio. E mi viene da fare una considerazione e anche una richiesta. Allora, visto che negli ultimi minuti è stato detto appunto di chi insiste per fare la guerra con conseguenze, diciamo, disastrose sotto ogni aspetto, siccome notoriamente chi sta spingendo per questa cosa è l'Unione Europea sostanzialmente, con a guida la von der Leyen e altri capi di Stato come Macron e altri ancora, insomma. Non credete che sia il caso finalmente di mettere da parte questo ormai insensato, fastidioso e senza senso veramente dualismo destra e sinistra? Perché la destra ne ha fatte di cotte e di crude E su questo non ci sono dubbi. Ma la sinistra non è da meno. Voglio dire, il Partito Democratico che spinge per questa cosa, che rappresenta il partito più importante a sinistra di questo paese, voi come lo vedete? Non credete che sia veramente il momento di mettere da parte? Perché dire la Meloni spende dei soldi che dovrebbero essere impiegati per gli ospedali, la sanità, non è populismo. Cioè, si è accusato per anni gli altri di fare populismo, dopo si dicono le stesse cose e non ci si rende conto che si sta abbracciando l'idea di una guerra con dei costi spaventosi che già si stanno ripercuotendo sulle buste paga, sulle tasse, sui costi che abbiamo nelle nostre vite. Figuriamoci se dovesse andare in porto questa cosa. Non credete che sia ora, e concludo, di mettere da parte l'orgoglio, ma il mio è di destra quindi non toccarlo, il mio è di sinistra, è il più bravo di tutti. Qui è questione di buon senso che va applicato, ma credo che sarà molto difficile perché sento che c'è ancora resistenza, perché qualcuno si sente sempre migliore degli altri perché sta dalla parte giusta. Non ne usciremo mai con questo tipo di ragionamento. Grazie, ascolto gli altri.
Bene,
volevo che prima ho detto
sottolineare su un punto, perché Alberto, io ho ascoltato con grande attenzione la lezione che ha fatto Michele in questa trasmissione, ma Michele ha messo a nudo la realtà di Venezia anche con Prodi, con Di Pietro, con altre persone. Allora io devo dirti che do atto alle persone che lavorano con sincerità, e anche quando a me non piace, ma che hanno il coraggio di denunciare quello che non funziona e di agire operativamente in modo diverso. Vorrei accennare anche alla montagna o altre cose di Michele che su cui si è impegnato, e che non è la sigla che conta, è l'azione e la necessità di lavorare operativamente per la pace. Comunque adesso 049 880 9020, se c'è qualche altra telefonata va benissimo. E c'è un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno, buongiorno Don Albino, sono Sandra. Posso dire?
Sandra, buona giornata.
Scusi, perché mi sento contraria a voi altri due, perché anch'io ero per la pace qualche anno fa, prima della guerra, dell'invasione. Ero mai parlare di armi, anzi mio marito ne aveva armi in casa, aveva anche per poterle tenere, non era che le avesse di nascosto, voglio dire, era tutto in regola, però quando è mancato io le ho portate subito dai carabinieri, per dire io non le voglio, per dire ero proprio contro, ma dopo l'invasione ho detto basta, perché ci ha toccato qua l'Europa, ha toccato proprio quella fatica di vivere, che è sempre stata fatica di vivere, porca miseria, ma questi te l'hanno proprio, hanno proprio invaso, hanno proprio aggredito, e io mi sei, non stanno rispettando per niente
il diritto internazionale,
la carta dei diritti umani, scusatemi tanto, sì. Cosa bisogna fare? Lasciarsi aggredire? Lasciare che facciano quello che vogliono? Se avessero fatto così, i poveretti che sono morti lì, che sono morti nel 43-45, non fossero venuti a darci una mano, porca, noi avremmo ancora i nazisti? E tante manifestazioni di pace, di tutto, in questi 80 anni non si potevano fare, non si avrebbero potuto fare.
Grazie.
Adesso stiamo un po' attenti, perché tutto sommato anche Mattarella dice che la pace non deve essere fragile e fittizia, e che si rispetti la Carta dell'ONU, dei diritti umani, che tutti quanti nascono liberi e uguali. Invece abbiamo sempre questi, bisogna fare in modo che non ci siano questi dittatori,
certo.
Lavorare su questo.
Grazie.
Ma le armi purtroppo, cosa volete che le parole? ci aggrediscono con le parole e se ne strafregano, ti dicono che sei buona, che sei mona, che sei qua, che sei là, intanto ti aggrediscono e fanno quello che vogliono.
Grazie.
Scusatemi.
Tranquilla, tranquilla.
Insomma, Papa Francesco ha sbagliato tutto, eh? Insomma, Papa Francesco proprio non capisce niente, eh? A dire che ci voleva la diplomazia e l'accordo invece della guerra. Era proprio fuori di testa, vero? È questo che si pensa, vero?
No, il problema è...
Insomma, questo perché se vediamo quella come unica strada, vuol dire che siamo al suicidio. Siamo al suicidio, perché... È già stato 3 anni di suicidio. Facciamone altri 10 di suicidio. Avanti. E poi vediamo chi resta vivo.
E allora sempre 049-880-9020. E se siamo dentro a delle scelte che non danno i frutti immediati della potenza. Pronto?
Pronto, buongiorno Albino. Sono Tommaso.
Ciao Tommaso.
Ciao. Saluto anche il signor Michele, di cui condivido e sottoscrivo in toto tutto quello che ha detto. Dovrebbe parlare alle piazze questo signore, secondo me. Ha marcato, secondo me, l'argomento giusto, l'informazione. Oggi l'informazione, purtroppo io vivo a Belluno, qui ci sono le Olimpiadi, preparativi per le Olimpiadi, tutto tace. Non si menziona nulla nei giornali di quelle che sono le porcate che sono state fatte e che vengono fatte quotidianamente. Purtroppo, e questa è un'osservazione che ho sollevato anche alla radio, finché continuiamo a celebrare i media predominanti, leggendone e osannandone gli articoli quotidianamente, saranno sempre loro ad avere la ragione. Sono loro che distruggono la realtà e che la sovvertono. Però continuiamo tutti quanti ad affidarci, a pendere dalle labbra di quello che racconta Repubblica, il Corriere della Sera, le trasmissioni televisive, i salottini in TV. Quindi dove vogliamo andare? Non andiamo da nessuna parte. La realtà... La vediamo quotidianamente intorno a noi, è tutta un'altra cosa, però tutto tace intorno a noi con il nostro beneplacito. Allora, secondo me, bisognerebbe cambiare da quello. Innanzitutto l'argomento che ha detto il signor Michele riguardo a quanto fatto da Gino Strada, della questione dei giocattoli trasformati in bombe. Cosa è successo lì? Hanno convertito la produzione, quindi poi basta. Cioè non è che hanno arrestato la persona o i dirigenti di quelle aziende che costruivano le bombe travestite da giocattoli. No, si è fermato tutto lì. Probabilmente perché? Perché chi ha voglia di raccontare veramente le cose, oggi viene tacciato di complottismo, di sovranismo. Purtroppo...
Io però su questo però devo dirti con molta franchezza che la lotta che è stata fatta e portata avanti dalla popolazione contro le mine e contro le varie cose, sono tutte operazioni fatte dalla capacità di Movimento per la Pace, di altri movimenti e di altri movimenti che salvano la montagna e altre cose.
Certo,
se io continuo soltanto a vedere e a denunciare il negativo, ma non ho nessuna fiducia nel fare qualcosa di diverso, io non ci
vedo. Albino, io... ma rimangono cose circoscritte a chi le fa. Allora non ne viene diffusa la notizia, la realtà non viene diffusa perché è scomoda. Possiamo prendere i PFAS, no? Chi parla del fatto che se uno vuole farsi l'analisi nella regione Veneto non gli viene concesso di farsi l'analisi per vedere quanti PFAS ci sono? Cioè ce lo raccontiamo in questa radio. Allora, il problema secondo me è l'informazione. Questi cialtroni, i serrapiattisti adesso ci sono, no? Quelli che seguono Michele Serra. Andiamo tutti quanti alla guerra con ebete entusiasmo, eppure vince. Cioè questa narrazione vince. E questo è per me una cosa assolutamente scandalosa. Ringrazio infinitamente il signor Michele, veramente ha tirato fuori degli argomenti, delle cose che vanno discusse, ma andrebbero diffuse. Cioè un giornalista serio dovrebbe prendere quello che dice il signor Michele, schiaffarlo in prima pagina sulle testate principali. Al TG5 dovrebbero andare queste cose, invece rimangono relegate a Radio Cooperativa, a quei pochi comitati scalcagnati a cui mese dopo mese vengono tolte sovvenzioni, viene tolta la possibilità di parlare.
No.
Ciao,
non mando sopra.
Io ringrazio. Devo dire che ogni tanto, anche se non mi è simpatico, le cose pesanti le dice Marco Travaglio. Ascoltiamolo, perché quando viene chiamato dalla Lili Gruber quasi sempre dice cose che sono fuori linea, diciamo, quasi sempre. Non mi è simpatico lui perché lui è un po', diciamo, la magistratura ha sempre ragione, insomma, per lui. Ma a parte questo, e che non è vero, ogni tanto qualche buco, però è vero che la stragrande maggioranza dei mezzi di comunicazione nazionali e locali sono appiattiti. Anche amiche e amici miei giornalisti che lavorano nei giornali, io li sento dirmi sottovoce: non posso scriverlo, questo non posso scriverlo. Ma chi te lo proibisce? È il mio posto di lavoro. Cioè c'è un di fondo, no? Per cui fino a là arrivi, qualche volta puoi anche far finta di accennare al fatto che ma di fondo devi stare dove il guinzaglio arriva, poi basta, perché sennò ti cacciano fuori dalla casa e vai nel canile. Questa cosa è difficilissima. Io capisco, io faccio sto giornalino Terra e Acqua e anche Gaia, che va a migliaia di persone. Mi sono accorto che quelli che leggono Terra e Acqua anche via mail, come spesso mi dicono: Madonna, finalmente qualcuno che dice le cose, eccetera. Ma sono migliaia, appunto. Invece qui stiamo parlando dei milioni che dicono: ma in fondo. Su tutto, attenzione, su Gaza, il silenzio su Gaza. Ma non si è mai visto un assassinio di massa come quello, addirittura in diretta in televisione, e il silenzio totale di questa della politica, dell'informazione. Ogni tanto esce fuori, sì, la paginetta, persino anche su Corriere della Sera, la paginetta che ti dice: ma guarda che disastro. Ma in generale Netanyahu, insomma, è il presidente eletto, è quello, è il paese l'unico democratico, gli altri sono tutte teocrazie. Ma dove siamo arrivati? Al fatto che chi è stato vittima dell'olocausto fa un olocausto. Ma dove siamo arrivati? Questa cosa è vergognosa, eppure gran parte della popolazione non è solo che è d'accordo, attenzione, spesso non è d'accordo, ma non sa dove sbattere la testa, a chi rivolgersi, cosa leggere, quale canale casomai ascoltare. C'è una difficoltà enorme. Io ogni volta, quando parlo con i miei amici, dico: ma guardate, aprite un po' ogni tanto la Lili Group, può darsi che sulla 7 alle 8 e mezza trovate qualcosa di buono. Qualche volta andate a vedere anche il venerdì quando fanno, però devi prendere, cogliere fior da fiore. Non c'è quel bombardamento delle cose come bisognerebbe fare. Basta ammazzare i bambini, basta. Solo Papa Francesco diceva: basta ammazzare i bambini. Mi rendete conto? basta ammazzare i bambini, l'ha continuato a dire per settimane lui, e avete visto che Israele ha tolto addirittura l'ambasciatore, cioè perché lui si è permesso di dire che stavano ammazzando migliaia di bambini. Ecco, queste cose qua io nomino Papa Francesco perché, nonostante tutti i suoi limiti, perché neanche lui è, attenzione, ma su certe cose, come su questa, è veramente stato uno dei pochi che ha avuto il coraggio. Dobbiamo purtroppo avere il coraggio qualche volta di mettersi controcorrente, e questo è difficilissimo. Mettersi controcorrente vuol dire che se anche il preside ti dice di questa cosa non parli, tu ne parli lo stesso, e se anche il preside ti chiama tu dici: guardi che io sto facendo educazione civica in questo momento. E nel primo articolo della Costituzione è scritto, e nell'undicesimo è scritto, e nel settimo è scritto, e io sto applicando la Costituzione. Questa cosa bisogna avere il coraggio di farla e mettersi controcorrente, dove la corrente non è solo l'autorità, tante volte anche la disinformazione.
Volevo, non so, hai sentito o hai visto l'intervento di Bernie Sanders?
Come l'hai passato adesso, ma non l'avevo mai sentito.
Sanders.
No.
Che è un senatore degli Stati Uniti,
quell'anziano, sì.
Che dice le cose così davanti a tutto l'istituzione. Dice qua: non mi capita spesso di ringraziare Elon Musk, ma ha fatto un lavoro eccezionale nel rendere evidente un punto che sosteniamo da anni. Viviamo in una società oligarchica in cui i miliardari dominano non solo la politica e le informazioni che consumiamo, ma anche l'amministrazione e la vita economica. Questo non è mai stato così chiaro come oggi, ma date le notizie e l'attenzione che il signor Musk ha ricevuto nelle ultime settimane mentre smantellava illegalmente e incostituzionalmente le agenzie governative, ho pensato che fosse il momento giusto per porre la domanda che i media e la maggior parte dei politici non sembrano porsi. Cosa vogliono davvero lui e gli altri multimiliardari? Qual è il loro obiettivo finale? A mio parere, ciò per cui Musk e chi gli sta intorno si stanno battendo aggressivamente non è una novità, ma non è complicato e non è nuovo. È ciò che le classi dominanti nel corso della storia hanno sempre voluto e hanno sempre creduto fosse loro il diritto. Più potere, più controllo e più ricchezza. E non vogliono che la gente comune e la democrazia si mettano sulla loro strada. Elon Musk e i suoi colleghi oligarchi credono che il governo e le leggi siano semplicemente un ostacolo ai loro interessi e a ciò a cui hanno diritto. Nell'America pre-rivoluzionaria la classe dirigente governava attraverso il diritto divino del re, la convinzione che il re d'Inghilterra fosse un agente di Dio da non mettere in discussione. Nei tempi moderni gli oligarchi credono che in quanto padroni della tecnologia e individui con quoziente intellettuale elevato sia loro assoluto diritto governare. In altre parole, sono i nostri re moderni. E non si tratta solo di potere, ma anche di un'incredibile ricchezza. Oggi Musk, Bezos e Zuckerberg hanno un patrimonio combinato di 903 miliardi di dollari, più della metà più povera della società americana, 170 milioni di persone. Da quando Trump è stato eletto, la loro ricchezza è salita alle stelle. Elon Musk è diventato più ricco di 138 miliardi di dollari. Zuckerberg si è arricchito di 49 miliardi di dollari e Bezos di 28 miliardi di dollari. Sommando tutto, i tre uomini più ricchi d'America sono diventati più ricchi di 215 miliardi di dollari dal giorno delle elezioni. Nel frattempo, mentre i ricchissimi diventano sempre più ricchi, il 60% degli americani vive la giornata. 85 milioni di persone non hanno assicurazione sanitaria o sono sottoassicurate. Il 25% degli anziani cerca di sopravvivere con $15,000 o meno, 800,000 persone sono senza casa e abbiamo il tasso di povertà infantile più alto di quasi tutti i paesi più economicamente sviluppati. Credi che agli oligarchi importi qualcosa di queste persone? Fidati, non gliene frega niente. La decisione di Musk di smantellare l'USAID significa che migliaia di persone tra le più povere del mondo soffriranno la fame o moriranno di malattie prevenibili. Ma il problema non è solo che cosa accadrà all'estero. Qui, negli Stati Uniti, presto si scaglieranno contro i programmi di assistenza sanitaria, nutrizione, edilizia abitativa ed educazione che proteggono le persone più vulnerabili del nostro paese, in modo che il Congresso possa fornire enormi agevolazioni fiscali per loro e per i loro colleghi miliardari. Come re moderni, che credono di avere il diritto assoluto di governare, sacrificheranno senza esitazione il benessere dei lavoratori per proteggere i loro privilegi. Inoltre, useranno le enormi operazioni mediatiche di loro proprietà per distogliere l'attenzione dall'impatto delle loro politiche, mentre ci intrattengono fino alla morte. Mentiranno, mentiranno e mentiranno. Continueranno a spendere enormi quantità di denaro per comprare politici in entrambi i principali partiti politici, stanno conducendo una guerra contro la classe operaia di questo paese e sono intenzionati a vincerla. Non vi prenderò in giro.
Eh?
E non vi prenderò in giro. I problemi che questo paese sta affrontando in questo momento sono seri e non sono facili da risolvere. L'economia è truccata. Il nostro sistema di finanziamento delle campagne elettorali è corrotto. E in mezzo a tutto ciò stiamo lottando per controllare il cambiamento climatico. Ma questo è quello che so. La paura più grande della classe dirigente di questo paese è che gli americani, neri, bianchi, latini, cittadini, rurali, gay, eterosessuali, si uniscano per chiedere un governo che rappresenti tutti noi, non solo i pochi ricchi. Il loro incubo è che non ci lasceremo dividere in base alla razza, alla religione, all'orientamento sessuale o al paese di origine e che insieme avremo il coraggio di affrontarli. Sarà facile? Ovviamente no. La classe dirigente di questo paese ti ricorderà costantemente che hanno tutto il potere. Controllano il governo, posseggono i media. Vuoi sfidarci? Buona fortuna, diranno. Non c'è niente che tu possa fare al riguardo. Ma il nostro compito oggi è non dimenticare le grandi lotte e i sacrifici che milioni di persone hanno sostenuto nel corso dei secoli per creare una società più democratica, giusta e umana. E qua fa l'elenco. Chiaro, rovesciare il re d'Inghilterra per creare una nuova nazione e autogovernarsi? Impossibile. Istituire il suffragio universale? Impossibile. Porre fine, questa è stata la storia, porre fine alla schiavitù e alla segregazione? Impossibile. Concedere ai lavoratori il diritto di formare sindacati e porre fine al lavoro minorile? Impossibile. Dare alle donne il controllo sui propri corpi? Impossibile. Approvare una legge per stabilire la previdenza sociale, Medicare, Medicaid, un salario minimo, standard di aria e acqua pulita? Impossibile. In questi tempi difficili, la disperazione non è un'opzione. Dobbiamo reagire in ogni modo possibile. Dobbiamo essere coinvolti nel processo politico, candidarci, entrare in contatto con i nostri legislatori locali, statali e federali, fare donazioni ai candidati che combatteranno per la classe operaia di questo paese. Dobbiamo creare nuovi canali per la comunicazione e la condivisione delle informazioni. Dobbiamo fare volontariato non solo a livello politico, ma anche per costruire una comunità a livello locale. Tutto ciò che possiamo fare è ciò che dobbiamo fare. Ma qua mi pareva un po' quello che diceva prima Michele. Inutile dire che intendo fare la mia parte, sia all'interno della Beltway che viaggiando per tutto il paese per sostenere la classe operaia di questo paese. nei giorni, nelle settimane e nei mesi a venire, spero che vi unirete a me in questa lotta. Ecco, questo è un senatore vecchio, molto anziano, che è senatore dal 2007 e che parla ancora in questi termini.
E per fortuna ha una allieva, la senatrice, la deputata che è stata eletta a New York, nel Bronx, la Alexandra Cortez, che dice esattamente le stesse cose. Questa è una giovane invece, una trentenne. Per fortuna che c'è qualcuno che poi continua
la sua... rompe un pochino ma anche la sfiducia, perché ci alimentiamo talmente di negativo che crediamo che solo quello sia l'unica realtà.
No. Abbiamo una fatica enorme da fare, anche se si citava prima la Cortina, abbiamo ovviamente dimostrato in tutte le maniere che era sbagliato buttare via tutti quei soldi e distruggere quei boschi per la pista da bob, ma anche per tante altre opere di cui non si parla, che c'era l'alternativa, andare a Innsbruck, eccetera, quasi gratis, quasi, perché erano qualche milione in confronto a 120 milioni di euro. Ebbene, lor signore anche questa volta ce l'hanno fatta. Adesso il comune di Cortina si trova di fronte al problema che, appena passate le Olimpiadi, dovrà sborsare 1 milione all'anno di euro per
mantenere
la pista. Da bob. E quindi ci sarà la rivolta a Cortina, ma la rivolta degli sciocchi, perché hanno permesso col loro sindaco
di distruggere gli alberi e tutto.
C'è stato un 25%, ricordiamoci.
Di trasformare la montagna in un salotto per ricchi e basta.
Ricchi, come stanno facendo con gli alberghi e con tutto il resto.
Certo.
E la Santanchè voleva anche il suo aeroporto per i suoi elicotteri. Ecco, e questo qua, insomma, lo vediamo che ce la fanno ancora a andare avanti. Però sarà sempre più difficile, perché i problemi saranno sempre più gravi e quindi dobbiamo prepararci. Dobbiamo prepararci come si diceva, ma alla fine cosa succede? Dovremmo andare a vivere tutti in montagna, perché se va avanti così la situazione, noi dal mese di giugno e poi da quello di maggio fino al mese di settembre, cioè per 4 mesi all'anno, le città saranno invivibili. E se loro continuano a tagliare gli alberi, è successo anche qui a Padova il disastro con gli alberi, eccetera.
Certo.
E diventerà un suicidio sta cosa qua. Cosa andiamo tutti dentro i supermercati?
Conta la rendita. Conta la rendita.
E quindi preventiva.
Pestare la terra è impossibile con i piedi. Bisogna avere sempre qualche cosa che non siano i piedi.
I cementi.
Va bene. Ok, ci salutiamo,
sì,
ti ringrazio molto.
Io vi dico, chi ha voglia, chi sta nelle zone di Venezia, sabato, non questo, l'altro, davanti al municipio di Mestre alle 11 c'è il presidio di cui abbiamo parlato all'inizio, no? Quando te ne vai, sindaco, e quali città vogliamo. In questi giorni stiamo difendendo, perché l'8 sapete che c'è, l'8 marzo c'è sempre comunque il dono del fiore, eccetera, e c'è un albero in via Cappuccina che viene depredato, che veniva depredato finché non è stato difeso in questi ultimi anni da Amico Albero, e anche questo giovedì e sabato e venerdì prossimo, la sera fino a notte, stiamo lì a difenderlo davanti alla caserma dei vigili, che è lì davanti, ma i vigili non fanno nulla. I vigili non una volta in questi 10 anni hanno fatto qualcosa. Comunque la mimosa di via Cappuccina noi la difendiamo sabato, giovedì e venerdì prossimo, perché sabato è l'8 marzo. E lo dico solo per chi abita a Mestre, evidentemente, perché è una piccola lotta, ma sono quelle piccole lotte che fanno capire che la popolazione non accetta di vedere la sua città distrutta, in questo caso dagli approfittatori, non dell'autorità.
Ti ringrazio molto, anzi moltissimo, e a presto. Io credo che se certo. Vogliamo continuare il ragionamento avremo ancora motivo per...
E questa radio ha i suoi 50 anni passati ormai.
Ecco. E ha bisogno di ringiovanire da qualche parte. Ma anche se siamo vecchi, insomma, un po' di sentimento ci rimane. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato. Chiedo scusa, ma di aver stato qualcosa che non era sistemato. E comunque la trasmissione è stata molto, molto densa e molto impegnativa. Grazie, grazie naturalmente a Michele, ma a tutti voi che avete ascoltato. Ciao. Ok. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the